La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma destinato agli appassionati del radioascolto.
Salve amici, a microfono Dario Villani. Era proprio alla vigilia dell'invenzione da parte della Philips del registratore a cassetta negli anni 70 che il programma in inglese dedicato al radioascolto della Radio Nederland cominciò a dedicare spazio al cosiddetto Handicapped Aid Program, un aiuto cioè per quanti vogliono dedicarsi alla radio ma che hanno delle difficoltà oggettive nel poterlo fare. Stiamo parlando dei non vedenti, anche se altre patologie possono essere un ostacolo alla pratica del radioascolto. Si sente molto spesso parlare di barriere architettoniche, ma forse è difficile immaginare che ne esistono numerose altre anche per chi vuole soltanto semplicemente ascoltare la radio o inviare un rapporto di ricezione. Ad accorgersene per primo fu Arthur Cushen, noto dixer neozelandese che per il fatto di essere un non vedente ha provato in prima persona tutte le difficoltà della condizione, ma che una volta superatele ha voluto aiutare gli altri con numerosi scritti che ancora oggi, a oltre 2 anni dalla sua scomparsa, possiamo leggere. In particolare abbiamo trovato un suo articolo sulla edizione del 1981 del Manuale Mondiale di Radio e Televisione, era quello l'anno dell'handicappato, e nel quale articolo venivano raccontate le tante difficoltà che oggi con le nuove tecnologie ci sembrano esagerate e ormai sorpassate. Arthur Cushen spiegava come aveva dovuto imparare a usare la macchina da scrivere per inviare la corrispondenza alle radio e poi a poter usare un registratore per prendere appunti o per registrare le trasmissioni, e ancora tutti gli accorgimenti per poter leggere la frequenza dagli ormai sorpassati ricevitori a lettura analogica. Oggi esiste la sintesi vocale, un apparecchio dal quale una voce legge la frequenza. In quel 1981, a seguito delle trasmissioni di Radio Nederland, furono numerose iniziative che si moltiplicarono tra i club europei di radioascolto per dare un aiuto ai non vedenti o a chi aveva altre forme di handicap. L'ingegner Salvatore Placanica, da Cairo Montenotte in provincia di Savona, per molto tempo nostro collaboratore, è stato per anni in contatto epistolare con Arthur Cushen. Ci scambiavamo cassette, ricorda ancora Salvatore, mentre lo chiamiamo al telefono proprio il giorno del suo compleanno e non riusciamo a strappargli un appuntamento per fare 4 chiacchiere qui in trasmissione. Salvatore adesso è a riposo, ha 91 anni. Purtroppo la memoria non mi aiuta più come una volta, dice, però ricordo che Arthur è divenuto famoso nel suo paese, tanto da ricoprire una carica molto importante. Un'amicizia nata con le cassette, quelle che oggi producono un po' tutti per aiutare i non vedenti a leggere testi e libri che non sono ancora tradotti in braille. In prima linea in questo campo c'è l'ARACI, Associazione per la tutela e lo sviluppo delle comunicazioni dei non vedenti, già Associazione Radioamatori Ciechi Italiani. Dall'altro capo del telefono, da Roma, abbiamo la dottoressa Irene Masciotta, presidente di questa associazione. Pronto, mi sente?
La sento e buongiorno a tutti.
Ecco, allora vogliamo parlare di quale ruolo svolge la vostra associazione nei confronti delle case costruttrici di apparecchi riceventi per fare in modo che questi tengano conto delle esigenze dei non vedenti, e anche qual è il vostro ruolo nei confronti di riviste e pubblicazioni in modo da far sentire la vostra voce, e naturalmente anche come fate a sentire la vostra voce nei confronti delle autorità.
È un lavoro molto arduo, chiaramente, diciamo che sono lotte che si fanno da tantissimi anni, e noi ci interessiamo per lo più di radioamatori, quindi di non vedenti. utenti che vogliono diventare radioamatori, quindi vogliono prendere il patentino, diciamo che allora per le case costruttrici abbiamo contatti un po' con tutte le varie case, la Kenwood, la Casio, la Jesu, che mettono in vendita gli apparecchi, per cercare in tutto e per tutto di creare apparecchi utilizzabili dai non vedenti. Chiaramente la cosa non è molto facile da realizzare, in quanto i costi di produzione e l'acquisto poi di questi apparecchi diciamo che sono molto diversi, no? Ci sono dei costi molto alti e gli acquisti sarebbero minimi, quindi lottiamo un pochino con le case costruttrici. Riguardo ai giornali, praticamente diciamo che non facciamo una grossa pubblicità per tutto questo, in quanto per lo più ci interessiamo di far arrivare i giornali specifici per il radiantismo ai nostri non vedenti, cioè ai nostri associati, quindi cerchiamo di reperire i giornali, di registrarli su cassetta o addirittura di scriverli in braille, proprio perché lì troviamo molte più notizie importanti. A livello di autorità diciamo che anche qui la lotta è molto ardua, in quanto essendo un'associazione abbastanza piccolina, diciamo con non tantissimi soci, diciamo che ci sentono poco, no? È un po' una forza così piccolina. Chiaramente abbiamo tantissimi, più che altro abbiamo lo scopo proprio di aiutare i non vedenti a una loro indipendenza. Chiaramente...
Ecco, prima parlavamo, no, del vostro rapporto con le autorità, si è riuscito, si è mai parlato in qualche modo di andare incontro a un non vedente per l'acquisto di un apparecchio?
Diciamo per l'apparecchio di radioamatore no, in quanto radioamatore viene inteso come hobby dalle nostre autorità italiane.
Non è un ausilio medico, quindi?
Sì, diciamo di no, perché essendo un hobby.
Vogliamo parlare anche un po' della funzione sociale che riveste la vostra associazione per mettere in contatto tante persone che hanno lo stesso problema, no?
Ma la funzione sociale è proprio questa, cioè organizzare più cose possibili per aiutare il non vedente ad uscire dalle proprie problematiche, quindi cercare con l'ausilio di tanti amici che molto spesso ci aiutano ad aiutarli appunto a risolvere i piccoli problemi della vita quotidiana, che per, diciamo, che sono piccoli, noi li chiamiamo piccoli, ma sono comunque grandi.
Allora, Irene Masciotta, presidente dell'Associazione Radioamatori Ciechi Italiani, nel corso della nostra trasmissione abbiamo fatto 3 interviste a non vedenti. Vorrei un po' un attimino fare una domanda che con estrema delicatezza, se possibile, spero comunque di
nessun problema.
Ecco, vorrei chiedere come possiamo parlare a quelli che ci seguono del fatto di essere un non vedente, che cosa significa vivere al buio?
Vivere al buio può significare tante cose. Vivere al buio può significare non vedere tante cose come le vedono chi vede, ma vivere al buio secondo me può significare anche non capire tante cose, il che è diverso. Diciamo è un po' profonda la cosa, e dare una risposta a ciò che lei mi ha chiesto non è facile, può avere tante spiegazioni, ma saremmo qui giorni a spiegarle cosa significa vivere al buio per un non vedente, e non perché non si possa capire la cosa, ma perché chi non vive al buio non si rende conto facilmente di cosa può significare.
Ecco, vogliamo fornire un attimino un recapito postale dell'associazione per chi volesse mettersi in contatto con voi?
Il nostro recapito postale è Araci, via Rivarola 54, 16043 Chiavari, Genova. Abbiamo la sede nazionale appunto a Chiavari.
Da Roma era Irene Masciotta, presidente dell'ARACI, Associazione per la tutela e lo sviluppo delle comunicazioni dei non vedenti, già Associazione Radioamatori Ciechi Italiani. E sentiamo adesso il vicepresidente della stessa associazione su quello che praticamente viene offerto ai soci. Da Livorno abbiamo Maurizio Campeol.
Cioè cercare degli apparecchi adeguati ai non vedenti, cercare di tradurre in braille e in cassetta oppure su dischetto floppy i vari corsi radioamatoriali sia tecnici che di normativa, facciamo corsi di CW per poter preparare il più possibile i nostri soci a dare degli esami e prendere la patente molto più facilmente come i vedenti fanno, diciamo. L'esame noi lo diamo oralmente invece che per scritto, una volta l'anno comunque ci incontriamo tutti, facciamo un'assemblea di tutti i soci e ogni 4 anni facciamo il congresso per rieleggere il direttivo, quindi siamo abbastanza, diciamo, in contatto con
ci sono numerose tutti. Occasioni per incontrarsi, sì, insomma, sì, diciamo.
Telefonicamente di media una volta al mese facciamo un giro telefonico per sentire se hanno delle idee da darci, se hanno qualche problema, cioè si mantiene sempre un rapporto di amicizia più che di socio.
Ecco, lei prima parlava del fatto che levate la vostra voce presso le case costruttrici per fare in modo che queste adeguino le apparecchiature ai non vedenti, ma a che livello siamo, a che punto siamo? Effettivamente queste case costruttrici vengono incontro alle vostre esigenze oppure no?
Beh, diciamo che ancora non sono molto sensibili. Attualmente l'unica casa costruttrice più sensibile alla nostre esigenze si è avvicinata alla Kenwood, che già da qualche anno fa degli apparecchi con sintesi vocali o con degli accorgimenti abbastanza facilitati per l'uso. Le altre per il momento non è che si sono viste molto.
Al telefono da Milano abbiamo il dottor Mario Ambrosi, presidente dell'Associazione Italiana Radioamatori. Pronto, mi sente?
Sì, buonasera.
Ecco, allora, che cosa fa l'ARI per i non vedenti?
Non fa abbastanza probabilmente, dovrebbe fare molto di più. Il problema è essenzialmente un problema economico, direi. Noi facciamo per i radioamatori un certo tipo di attività che non sono destinate specificatamente ai non vedenti, ma che possono andare benissimo anche per i non vedenti. Le problematiche sono molte. In questo momento, in maniera specifica, io sto cercando di ottenere, di risolvere un problema che è legato al fatto che fra i servizi che l'associazione svolge c'è anche una rivista che si chiama Radio Rivista, che chiaramente per i non vedenti è poco utile. Quello che stiamo cercando di fare è trasferire su CD i contenuti, le cose principali della radiorivista in maniera tale che i soci non vedenti possano ricevere un CD. Il problema che stiamo affrontando è quello di compatibilità di programmi che possano essere poi trasferiti sui computer che usano i radioamatori non vedenti che possono poi con il sintetizzatore di voce riuscire a leggere le cose principali.
Ecco, questa senz'altro è una buonissima notizia per i non vedenti che ci ha anticipato adesso dottor Ambrosi.
Sto lavorando con un nostro socio non vedente di Milano per vedere di riuscire a trovare. È un problema molto grosso perché i programmi che vengono normalmente utilizzati non sono poi leggibili da questi computer, dai programmi che utilizzano queste tecnologie. Speriamo di riuscirci. Ecco, direi che la considerazione maggiore che possiamo avere è proprio quella di non considerarli differenti Perché riescono con accorgimenti tecnici, con l'esperienza, con la pazienza, a supplire tutte quante quelle che sono le loro manchevolezze. C'è poi un club internazionale per gli animatori non vedenti che si chiama il White Stick, il bastone bianco. Noi ci scambiamo le cartoline a conferma dei collegamenti che avvengono e le posso assicurare che ogni tanto si riceve la cartolina di un radioamatore non vedente, ma nella maniera più assoluta quando gli abbiamo parlato ci siamo resi conto del fatto che fosse un non vedente. Direi che la considerazione massima che noi possiamo avere è proprio questa di non accorgerci nemmeno che siano differenti da noi.
Ecco, dottor Ambrosi, questo che dice è molto bello, però nel frattempo io vorrei aprire un attimo un piccolo capitolo, un capitolo molto importante per i non vedenti, che è quello relativo al conseguimento della patente di radioamatore. Come fanno i non vedenti ad avere questa patente?
Ci sono delle caratteristiche particolari. Il radioamatore non vedente sviluppa delle capacità che per le persone normali sono incomprensibili, e cioè l'esame che viene svolto per ottenere il conseguimento della patente di radioamatore consiste in due fasi. Una prima, che è una fase teorica, è chiaro, il radioamatore non vedente invece di leggere delle domande e dare delle risposte lo fa con un colloquio. Ma direi che da questo punto di vista non c'è bisogno di un trattamento particolare, perché il radioamatore non vedente normalmente è molto più preparato di quello normale su queste cose. E poi c'è l'aiuto, deve averlo quando deve affrontare la prova di radiotelegrafia. Ma i radioamatori non vedenti sono capaci di scrivere a macchina e hanno la capacità di riuscire a recepire il morse molto meglio di noi, perché hanno uno sviluppo dell'udito, della capacità di interpretare i punti, le linee del codice morse, che generalmente è molto molto maggiore di quello dei radioamatori fra virgolette normali, per cui sono molto più bravi. La considerazione che devono avere durante gli esami è soltanto quella che la commissione li aiuti a superare i piccoli ostacoli che ci sono, ma non c'è la necessità di avere un trattamento speciale.
Al telefono da Milano era il dottor Mario Ambrosi, presidente dell'Associazione Italiana Radio Amatori. E intanto sorgono anche tante nuove iniziative per i non vedenti, come il progetto legato al gruppo internazionale Sierra Tango di Prato, di cui ci parla Giovanni Urso da Napoli.
E io praticamente sono di Napoli, la provincia di Napoli, sto qui a Quarto, insieme ad un gruppo di amici, diciamo, della zona, di cui facciamo parte tutti insieme, di un gruppo radio chiamato il gruppo il Sierra Tango International Radio. È un gruppo mondiale con sede a Prato, un gruppo che, diciamo, iniziava le sue attività nel 1986 nella banda degli 11 metri, poi ultimamente, diciamo, lo stiamo abbastanza trasformando, aprendoci anche a questo tipo di attività, che è appunto di quello che attualmente mi sto interessando in prima persona, che sarebbe il progetto radio. È un progetto, diciamo, di diffusione del radiantismo nel mondo giovanile. L'abbiamo intitolato La radio ascolta e chi ascolta la radio, diciamo che è un po' uno slogan col quale noi attraverso dei progetti presentati ad alcune scuole qui locali, siamo partiti con le scuole medie qui stesso a Quarto perché è la nostra zona, stiamo praticamente portando tra i giovani questa esperienza, il radiantismo un po' a 360 gradi, parlando un po' della storia della radio, un po' di radiotecnica, e poi la radio nella società, sai come si inserisce con i suoi aspetti, quindi la ricetrasmissione, il radioascolto fondamentalmente. Diciamo che grazie alla possibilità che ho avuto in quest'ultimo periodo di utilizzare il computer attraverso ausili come la sintesi vocale e altre apparecchiature tipo lo scanner, potendo scannerizzare alcune pagine da varie situazioni, ho potuto mettere su un progetto, diciamo che tra l'altro ho creato io in prima persona un opuscoletto che noi diffondiamo tra i ragazzi, in cui c'è inserito un po' tutto quello che poi andremo a fare nelle scuole, quindi ci incontriamo 3-4 volte, in queste volte praticamente la prima volta facciamo la storia della radio, parliamo tutta la storia della radio, di Guglielmo Marconi, insomma cercando poi un pochettino anche di adattarci ai ragazzi, insomma, senza appesantire la cosa. Nel secondo appuntamento invece, nel secondo incontro facciamo radiotecnica, cioè spiega un pochettino la propagazione, come avviene un po' il circuito oscillante, sai, giusto per dimostrare ai ragazzi come si genera un'onda elettromagnetica. E poi mi faccio aiutare in questo da sempre gli amici del gruppo, in cui ci sta qualcuno che mi dà una mano disegnando, sai, alla lavagna, facendo dei grafici per dimostrare un po' anche ai ragazzi in modo visivo, perché la visione, il vedere nei ragazzi riesce ad imprimere il loro diciamo chiaramente un po' più nella memoria il tutto. Sì, diciamo che purtroppo sul mondo della radio, del radiantismo, non è che ci sia grossa diciamo grosso materiale per quanto riguarda i noi non vedenti, perché diciamo che è da poco che ci interessiamo di questa cosa, diciamo su questo piano. Però noi qui a Napoli, per esempio, in passato nell'Istituto Paolo Colosimo, da dove io provengo, dove ho studiato da fisioterapista, ma in passato c'era una scuola di telescriventisti, diciamo che in passato c'erano molti non vedenti, negli anni 50 si sono diplomati come telescriventisti. Allora ci sono dei testi, diciamo, di radiotecnica, però chiaramente degli anni 50, quindi non attuali.
Ecco Giovanni, te abbiamo detto sei da un po' di tempo un non vedente, che consiglio daresti ad altre persone che si trovano nella tua situazione e che volessero avvicinarsi al mondo del radioascolto?
Guarda, io ho superato, diciamo, ti parlo della mia esperienza, che poi chiaramente la invito chi è non vedente ad utilizzare. Io per esempio ho superato facilmente adesso il tutto potendo utilizzare un apparecchio. Io ho un ricetranzo, un Kenwood TS850 con sintesi vocale, con accordatore automatico, che semplifica molto il tutto, insomma. E io mi trovo bene dal 98 che utilizzo questo apparecchio e riesco a fare radioascolto abbastanza bene, insomma, con molta semplicità. Questo sì, ok. Allora io lascio il mio indirizzo email innanzitutto, così è più facilmente raggiungibile. Il mio indirizzo email è gianni221@inwind.it, ripeto, gianni221 a numero, chiaramente a numeretti, @inwind.it. E poi lascio il, diciamo, il box dell'associazione qui a Napoli, perché noi abbiamo quello nazionale, ma ultimamente stiamo operando molto qui, e quindi lascio il box del gruppo Radio Sierra Tango, che è il PO Box numero 5, codice avviamento postale 80010, quarto Napoli. Per chiunque volesse contattarci, siamo a disposizione.
E concludo anticipando che in appendice al testo del programma abbiamo alcuni articoli in inglese del dixer neozelandese non vedente Arthur Cushen, scomparso nel 97. Richiedetelo insieme al regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle e alla lista di corrispondenza per fare amicizia con i nostri ascoltatori. Scrivete alla AVR Europe, casella postale 383 4700 Forlì, Italia. Email europe@awr.org. Il sito web è awr.org. Ciao a tutti da Dario Villani.
La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.